procede ora con, come detto al, come annunciato all'inizio della, della seduta, si procede ora con interrogazione e mozione e, come abbiamo detto, verranno trattate in, insieme. Allora, posso dare per lette sia l'interrogazione che la mozione, o volete che vengano lette? Posso darle per lette. Allora, chiedo scusa. Allora, l'interrogazione è stata presentata da gruppo Unione, dal gruppo Valvera Civica. Firmatari Arcenni, Fanelli, Salutini, Puccinelli, Battaglini, Anichini. La mozione è stata presentata dal gruppo Centrodestra Unione Valvera. Allora, direi di dare subito la parola al Presidente.
Ma io solamente...
Chiedo scusa. Jobbi, posso... Vuole una copia? Sì, no, ci sono qui a disposizione. Chiedo scusa, non l'ho detto prima. Sono qui a disposizione. Può portare una copia della sua e una in giù.
Non siamo uguali a quell'altro. Noi non siamo uguali. Fortunatamente.
Ok.
Allora,
prego.
No, io non rispondo, nel senso che poi risponderò al momento in cui si apre il dibattito, però vi leggo una lettera arrivata dal revisore Roberto Dell'Omo d'Arme, e quindi mi limito soltanto a leggerla e poi apriamo la discussione, e io naturalmente interverrò nel momento della discussione a dire cosa penso. Lettera per il Consiglio Unione Valvera: è assolutamente vero che sono stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale Penale di La Spezia. Secondo l'accusa, infatti, avrei contribuito insieme ad altre persone a formare dei falsi mandati di pagamento, falsi in quanto attestanti l'esecuzione di attività diverse da quelle che erano state realmente svolte, e ciò al fine di poter rendicontare alla Regione Liguria il corretto impiego di un finanziamento precedentemente concesso e ottenere in tal modo la sua liquidazione totale. Sono fermamente convinto che, alla fine del processo, la mia assoluta estraneità a questa vicenda verrà alla luce e che il Tribunale non potrà non rendersi conto che nella mia veste di revisore del conti del Comune di Rio Maggiore nessun suggerimento illecito ho mai fornito a chi che sia nel senso sopra indicato. Ovvio che la sede naturale della mia difesa sarà quella giudiziaria, né sono disposto a celebrare in altra sede il processo che mi riguarda, se non che oggi mi trovo al centro di un attacco scriteriato da parte della stampa locale, rispetto al quale non posso rimanere in silenzio. Mi si dovrà spiegare infatti perché una notizia pubblicata a suo tempo e già per questo di fatto nota all'opinione pubblica meritasse addirittura la locandina di un quotidiano in quasi tutta la provincia di Pisa, quasi che si trattasse di uno scoop dell'ultima ora, di un vergognoso e oscuro mistero fortunatamente svelato da un attento giornalista a cui nulla sfugge. Così come mi si dovrà spiegare perché essa meritasse addirittura il titolo di testa della prima pagina dello stesso quotidiano, con l'impiego di una terminologia cruenta, alla sbarra il revisore dei conti, e perché mai l'articolo apparso in cronaca sia stato inquadrato nella rubrica politica e soldi, visto che neppure il pubblico ministero ha ritenuto che i reati che mi si contesta siano stati motivati da qualche mio personale fine di arricchimento fraudolento. Ma c'è di più, e a mio giudizio di più grave. Sono infatti sicuro che l'autore dell'articolo sia un fervente sostenitore non solo del diritto di cronaca, ma anche del principio di presunzione di innocenza. Dovrà farmi capire allora perché abbia già stabilito lui la mia colpevolezza, avendo scritto che in realtà, avvalorata dai giudici la fondatezza dell'ipotesi di reato alla base dell'inchiesta, quello che manca è solo la sentenza. D'altra parte, sarà bene che si ricordi che quando si riporta una notizia si ha l'obbligo di documentarsi e riferire circostanze vere, senza indurre in errore i lettori fino al punto di indicare fonti che dicono altri. Patteggiamo tutti, eh? Ma sì, se va male al massimo patteggiamo. Pagina 42 dell'ordinanza di custodia cautelare, parla il commercialista Roberto De Lomodarme. Così scrive il giornalista, mostrando a suo dire la prova inequivocabile della mia responsabilità. Potrei cercare di fargli capire che la mia frase aveva un significato opposto a quello che lui pensa, che si trattava di un rifiuto di aderire alla dissennata ed illecita proposta di risolvere il problema che il comune di Rio Maggiore aveva, commettendo reati, e che se si fossero seguiti quei propositi criminosi, l'unico risultato che si sarebbe potuto ottenere sarebbe stato quello di rimediare una condanna penale. In questo senso patteggiamo. Ma non posso pretendere che mi creda, avendo lui già deciso che per me manchi solo la sentenza. Posso invece invitarla a rileggere pagina 42 dell'ordinanza perché si renda facilmente conto che mai ho pronunciato la frase «ma sì, se va male al massimo patteggiamo». Potrebbe allora forse cominciare a pensare che quello che affermo, professando la mia innocenza, non è proprio campato in aria. Inutile dire, infine, che non sono disposto a tollerare più alcun linciaggio e che reagirò in tutte le sedi a qualunque iniziativa che non rientri nel corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, fermamente convinto di poter legittimamente svolgere il mio ruolo di revisore dei conti, come ogni altra mia attività professionale. Firmato dottor Roberto De Lomodarme. Questo è il documento che ci fa pervenire, che ho letto. Ora apriamo la discussione sulla mozione e sull'interrogazione e poi naturalmente mi riservo di intervenire a seguito della discussione.
Allora, chiedo ovviamente, come immagino, interventi. Giobbi, accenni? Pandolfi. Prego. La mozione Giobbi.
Noi prendiamo atto della comunicazione che ha fatto il revisore, anche se avremmo gradito la sua presenza qui questa sera, anche perché un conto è sentire delle parole scritte, un conto è comunque anche sentirle proprio dalla propria voce, visto anche che forse eravamo abituati male, perché il revisore veniva sempre a tutti i consigli. Questo nuovo già parte in questa maniera. Ma a parte questo, noi nella nostra interrogazione chiedevamo anche alcune spiegazioni, alcuni indirizzi che comunque voleva prendere la Presidenza dell'Unione, anche perché se poi andiamo a vedere tutta la documentazione allegata anche a queste a questa vicenda, ci si rende conto che nel 2010, quando è venuto fuori tutto questo caos per il dottor De Lomodarme, e per esattezza il 29 settembre 2010, la Repubblica, cronaca di Genova, faceva proprio espressamente riferimento alla sua figura di presidente del Collegio dei Revisori Conti del Comune di Pontedera e della provincia di Pisa, dicendo che era stato sospeso per 8 giorni. Ora ci chiediamo, come si faceva a non sapere questa cosa in comune a Pontedera, se viene sospeso per 8 giorni il proprio presidente del collegio sindacale? Cioè, le cose si sapevano, qualcuno a Pontedera un'informativa l'aveva sicuramente ricevuta. Allora ci chiediamo, ma alla luce di tutto questo, considerando, fermo restando il presupposto di innocenza che deve essere garantito per tutti, e io mi auspico che il dottore possa chiarire a brevissimo anche di fronte all'autorità la sua buona fede in tutta questa vicenda, ci mancherebbe, non siamo certo noi quelli che vogliano incriminare le persone prima ancora che ci sia la chiusura di un'indagine e anche la chiusura di un procedimento a 360 gradi, però quantomeno avremmo gradito da parte di tutti, quando siamo andati a affrontare i curriculum e questa discussione sui revisori, che emergesse anche questo aspetto. Poi tanto sicuramente non sarebbe cambiato niente, perché i numeri sono quelli che sono all'interno del Consiglio, però era meglio per tutti conoscere a 360 gradi tutto quello che anche il passato delle persone. Siccome si va nel curriculum, si vanno a mettere solo le cose positive, però siccome stiamo andando a parlare di conti e di e dei precedenti rapporti che uno ha avuto, forse era auspicabile dire: guarda, questo qua ha questo procedimento, noi siamo convinti che lui ce l'ha garantito che non succederà niente, per di più è stato anche reintegrato nell'ordine dopo 8 giorni, sì, che era questo qua sicuramente una cosa positiva, però dirle le cose prima è meglio che poi vedersele pubblicate sulla cronaca del giornale e tutti si cade come dei bischeri e si fa la figura veramente delle persone che non si sono nemmeno poi andate a informare e che hanno sono state un po' superficiali. Purtroppo noi in quell'occasione ci siamo fidati di quello che ci è stato detto e di quello che ha dichiarato e questa francamente è una mancanza, questa mancanza di dichiarazione che per noi è un atto abbastanza grave e ecco perché abbiamo chiesto se non ci sono anche a vostro avviso i presupposti per rivedere tutto l'aspetto della sua nomina, anche perché noi continuiamo a sostenere in quegli 8 giorni che lui è stato sospeso dal comune, dall'ordine, in qualità di presidente del collegio di Pontedera, ma chi l'ha firmato i atti in quegli 8 giorni? Cioè, il parere chi l'ha dato? Sicuramente non lui, perché sarebbe un atto illegittimo. L'avrà dato un altro membro del collegio sindacale, sarà stato sostituito momentaneamente. Allora vuol dire che qualcheduno, e lo sapeva, all'interno dell'Unione. Grazie.
Allora, ora ho iscritto a parlare Pandolfi e Giobbi. Pandolfi.
Sì, noi sulla mozione che poi andremo a votare come gruppo del PDL ci asterremo. Noi siamo garantisti, siamo sempre stati garantisti. Quando gli avvisi di garanzia sono arrivati alla nostra parte politica, siamo stati garantisti anche verso gli avvisi arrivati ai nostri avversari e lo stesso lo facciamo in questa circostanza. Riteniamo che l'ordinamento italiano prevede che ci siano 3 gradi di giudizio, si è presunti innocenti fino alla sentenza passata in giudicato col 3° grado di giudizio, per cui ritrovarsi a fare processi qui dentro, sulla stampa, sulle televisioni, è un linciaggio che purtroppo abbiamo già visto tante volte e tante volte poi dopo invece in fondo alla vicenda giudiziaria le cose sono andate in maniera ben diversa. Certo, se si fosse magari almeno nella riunione che si era fatto come capigruppo, anche se non eravamo ancora stati nominati effettivamente capigruppo, si fosse stato messo comunque a corrente di questo fatto, probabilmente se qualcuno magari ne era a corrente ci avesse informati sinceramente di quello che era successo 2 anni prima, ricordarsi il nome, ricordarsi la persona sinceramente non, no, è un po' difficile, però ecco, se qualcuno lo sapeva, magari se in qualche maniera eravamo stati informati, il giudizio rimane sempre il solito, si è comunque innocenti fino a condanna avvenuta, però forse sarebbe stato sicuramente meglio, sicuramente più trasparente.
Grazie. Consigliere Giobbi.
Sì, dunque prendo atto della lettera che ha letto il sindaco Millozzi. Io ho presentato la mozione che avete letto, immagino, e al di là di questa giustificazione che il sindaco Millozzi ha fornito stasera ai consiglieri, non ritengo di ritirare questa mozione, perché a giudizio del sottoscritto comunque la cosa resta grave. Resta grave perché? Perché questo signore ha presentato un curriculum all'Unione a ottobre del 2012 e correttezza avrebbe voluto che, siccome si tratta di autocertificazione, questo stesso signore avesse segnalato questo rinvio a giudizio, pur facendo presente che aveva magari tutti i requisiti ugualmente, in quanto non c'era stata, non vi è ancora una sentenza, e quindi fino a quel punto, a quel momento, la cosa non avrebbe creato alcun problema, però a giudizio del sottoscritto avrebbe dovuto segnalarlo. Mi risulta anche che la mancanza di questa segnalazione potrebbe essere causa di una segnalazione per quanto riguarda il penale. Non sono un legale, quindi non voglio, però mi risulta che la cosa comunque sia grave. E proprio per questo motivo ritengo di continuare a sostenere quello che ho scritto nella mozione, che invito tutti ad approvarla, sì, approvarla, perché ritengo che quello che è scritto nella mozione non sia superato dalle giustificazioni che ha appena fornito il sindaco Millozzi. Io ritengo davvero, visto il momento politico che stiamo vivendo, visto quanto è emerso sulla stampa, che può aver sicuramente caricato la cosa in maniera inverosimile, però la gravità di aver scelto un revisore dei conti che fino alla sua definitiva assoluzione da questo caso può lasciare molti dubbi nei cittadini, e quindi restano ancora le mie perplessità. Voglio chiarire, però vorrei un chiarimento. Dunque, io nel rinvio a giudizio leggo che viene indicata per questo signore, oltre che per altri, la misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Ecco, ora poi sento parlare l'Arcenni di soltanto 8 giorni, è stato sospeso. Qualcuno mi potrebbe dare dei chiarimenti in proposito, nel senso che non sono riuscito, ma ve lo dico davvero, nel senso, ho letto tutta l'ordinanza, 850 pagine. No, d'altra parte si devono conoscere le cose, è inutile che ci ridiate. Quindi dal momento che c'è stato questo divieto temporaneo, nell'ordinanza non si specifica di 8 o altri giorni, no? Quando è stato, revocato questo divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale? Sarebbe stato bello anche in questo caso che il revisore avesse indicato nella documentazione fornita all'Unione questi dati. Grazie.
Grazie. Allora, io ho iscritto ora a parlare il consigliere Curcio. Ci sono altri interventi? Consigliere Curcio.
Innanzitutto prometto che intervengo per confrontarmi con il consigliere Giobbi, perché per il resto non sarei neanche intervenuta, visto che non c'è voglia di confronto con me, neanche io voglio confrontarmi con altri, se non per segnalare al civico consigliere Arcenni che insomma noto con piacere un cambio deciso da quando era centrodestra a quando è diventato civico. C'è proprio un altro mondo, un'altra visione del garantismo e delle situazioni processuali, ma prima era centrodestra, adesso è un civico che esce dalla stanza perché si parla di altre cose, di politica, ma va bene, questo non c'entra. Allora, detto questo, chiariamo subito, io non ho letto 850 pagine di ordinanza perché non avevo letto neanche la mozione, nel senso che abbiamo accettato in conferenza di capigruppo a trattarla perché c'era un'interrogazione, quindi non ho tutti gli elementi che ha il consigliere Giobbi, Ritengo legittimissimo aver posto la questione a questo Consiglio, però insomma chiariamoci subito, qui non c'è illegalità ed è scritto stesso negli atti che sono stati depositati, interrogazione e mozione, non c'è nessuna illegittimità, le procedure sono tutte regolari e quindi non c'è un problema di questo tipo, non c'è un problema di impossibilità, incompatibilità della persona, del dottor dell'Uomo d'Arme a esercitare perché ha tutti i diritti, tutti i requisiti, tutto eccetera eccetera, quindi questo chiariamocelo subito per eliminare il tema. Questo non vuol dire che non si debba porre un ragionamento sull'opportunità, quindi per carità di Dio il tema è legittimissimo. Faccio presente però questo, che questo Consiglio dell'Unione, prima in conferenza Capigruppo, prima al preconsiglio, poi al Consiglio, poi durante la sospensione in conferenza Capigruppo, poi di nuovo in Consiglio, ha valutato quello che doveva valutare, cioè la scelta tra 6, se non ricordo male, curricula pervenuti in base a quelle che sono le competenze professionali tecniche dei partecipanti all'avviso pubblico, quelli che avevano risposto all'avviso pubblico. Quindi si è valutato pienamente la competenza e la professionalità del sindaco revisore dell'Uomo d'Arme, proprio sulla base di un curricula che dava conto di incarichi particolarmente anche complessi, come ci sono incarichi presso il CPT, ci sono incarichi presso un comune dell'Unione della Valdera, del quale peraltro è consigliere Giobbi, quindi insomma mi chiedo, probabilmente conosce anche la professionalità evidentemente del revisore dell'Uomo d'Arme. E tra l'altro devo dire, nessuno ha mai detto che questa cosa non era nota e risaputa. Ora chiariamoci su un tema: sarebbe veramente pazzesco pensare che debba essere indicato in un curriculum posizione di... Perché? Perché c'è un ordine professionale, gli ordini professionali servono esattamente a questo. La deontologia professionale non è una roba di categoria così, è una roba fatta per garantire il terzo che si affida, cioè è per l'affidamento del terzo. Io mi fido del fatto che quel signore può esercitare la professione perché c'è un ordine che ne garantisce professionalità. Tanto è vero che io, che non sapevo nulla di questa questione di oggi, che vedo la mozione oggi, ma sapevo benissimo che 2 anni fa c'era stata la storia in Regione Liguria, ricordo bene la questione cos'era, peraltro lavorando anche spesso nel mondo delle politiche comunitarie so che sono spesso delle questioni che poi lasciano il tempo che trovano. Il revisore dei conti in un comune è difficile che debba andare, cioè, anzi non deve andare a verificare la veridicità della causale della fattura, però non voglio entrare nella questione di merito perché non è affare che ci riguarda, il processo è affare che riguarda le parti processuali, non riguarda me. Me come consigliera, me come gruppo di maggioranza, riguarda la competenza e la scelta del migliore tra quelli che erano presenti all'avviso. Tra l'altro devo dire che, ora è antipatico dirlo, ma probabilmente se non avessimo scelto l'Uomo d'Arme forse avremmo dovuto rifare l'avviso, perché ricordiamoci che l'Unione dei Comuni è in una fase complicata dal punto di vista di bilanci tra Comuni e Unione, quindi serve una persona con delle competenze particolari. Lì c'erano altre persone qualificatissime, ma non nell'ambito della gestione degli enti locali. Allora, per tornare al punto centrale, evidentemente la persona è assolutamente meritevole dal punto di vista tecnico, ha passato tutte le fasi di requisiti di istruttoria, chiedo conferma, ma credo che non esista proprio che ci debba essere una dichiarazione, come era stato accennato, un'autodichiarazione sulla esistenza di... Certo, se ci fosse una sentenza di condanna e se ci fosse un'interdizione ai pubblici uffici, dubito ampiamente che ci sarebbe nemmeno arrivato l'avviso, perché sennò al forte e al segretario non gli si paga più negli stipendi nei diritti di segreteria. Cioè, è chiaro che se c'è un atto impeditivo dal punto di vista giuridico, ma qui non c'è, cioè qui non c'è nulla che impedisca alla persona di esercitare la sua funzione. Voglio in più segnalare una cosa: noi respingeremo la mozione perché non riteniamo di dover chiedere al dottor dell'Uomo d'Arme di dimettersi. Sappiamo che non c'è la possibilità di revoca, credo, nemmeno in questo caso. Oltretutto, segnalo un'altra cosa: se ricordo bene, il disegno di legge sulla corruzione, quello ultimo sulla questione della corruzione, per i revisori contabili indica come requisiti soltanto la professionalità e, se ricordo bene, il curriculum formativo. Ora, io dell'Uomo d'Arme ricordo dal suo curriculum che addirittura lui è formatore, cioè lui è uno dei più qualificati formatori, penso anche per il centro studi enti locali. Quindi se nel disegno legge anticorruzione non si sono posti la questione, è per un motivo ben preciso, perché il revisore dei conti non è il sindaco o l'amministratore o un incarico politico, è il tecnico terzo, e tanto è vero che dove un collegio sono nominati dalle diverse parti politiche, quindi è una persona che non c'entra nulla con tutta questa storia. Se l'ordine mi attesta che può esercitare, per me può esercitare e non ho nessun problema di questo tipo. Dicevo, mi sembra davvero brutto, triste, e io credo che forse questo varrebbe la pena capire, il fatto che dopo 2 anni che è accaduta questa cosa al dottor Del Lobo d'Arme, perché io i giornali li ricordo, penso fosse 2009, 2010, roba del genere, dopo 2 anni ora venga fuori, quando il dottor Del Lobo d'Arme è stato nominato al Consiglio dell'Unione Valdera, guarda caso, al Consiglio dell'Unione Valdera, che è l'ultimo degli incarichi prestigiosi del mondo, perché non ci dimentichiamo che stiamo parlando di 8, correggetemi se sbaglio, 1.000, 9.000 euro lordi l'anno. Secondo me è lui che ha fatto un piacere a noi a venire a prendere l'incarico, perché voglio dire, è un macello e non è un incarico prestigioso, e quindi voglio dire, non c'è un motivo particolare che possa far pensare perché questa storia viene ora riportata sui giornali, creando, riconosco, un danno alla persona particolare, una persona che ha altri incarichi, altre posizioni, ha un'attività professionale. Quindi mi dico, la lettera del dottor Del Lobo d'Arme, chiedo anche agli altri consiglieri come sempre, ma la lettera del dottor Del Lobo d'Arme credo che sia già di per sé una spiegazione sufficiente. È evidente che siamo pienamente a disposizione per qualsiasi approfondimento che si voglia fare anche in futuro. Se, permettetemi, trovo non solo giusto, ma trovo un garbo del dottor Del Lobo d'Arme che non si acquista sera, perché sarebbe stato davvero imbarazzante dover parlare del dottor Del Lobo d'Arme davanti al dottor Del Lobo d'Arme. Anzi, credo che il Presidente avrebbe chiesto la discussione a porte chiuse se ci fosse stato qualche estraneo. Quindi a me pare correttissimo che il dottor, anzi lo ringrazio, che non è qui e ci lascia liberi di dire quel che riteniamo di dover dire. Per cui, dal nostro punto di vista, confermiamo e quindi rigettiamo la mozione, chiediamo naturalmente di essere aggiornati se ci sono altre questioni e continuiamo a dichiarare la fiducia per i dati che abbiamo oggi in mano al revisore nominato. Grazie.
Io ho scritto a parlare il sindaco Guidi, consigliere Fanelli e poi consigliere Giobbi. Sindaco Guidi.
No, velocissimamente, rispondendo un po' anche al Giobbi, anch'io mi sono un po' informato, non ho letto tutto, ovviamente che io più di mezza pagina non riesco a leggere. Diciamo così, dopo 8 giorni fu revocata la sospensione per l'audizione che lui chiese direttamente al procuratore che indagava di essere ascoltato. Immediatamente, proprio finito l'interrogatorio, fu firmata la revoca della sospensione. Noi, quando ci siamo trovati davanti ai curricula, abbiamo anche visto una cosa, al di là che era noto, che poi su Rio Maggiore c'è una maxi inchiesta, non è soltanto i pochi spiccioli di cui parla il dottor Del Lobo d'Arme nella sua lettera, ma c'è un'inchiesta molto più vasta. Noi abbiamo visto però 2 cose da curricula: che lui continua a essere un professore associato di quel commercio, quindi l'università continua a avere la fiducia a lui perché l'ordine dice che lui è abile, a parte la formazione di enti locali. Ma una cosa che a me mi ha convinto soprattutto è che il Tribunale di Pisa e il Tribunale di Livorno continuano a filargli di fallimenti importanti, di svariati milioni di euro come curatore fallimentare. Se la sua persona fosse non degna di fiducia, un pezzo che un giudice come la prima Magnesia, ma anche i giudici oggi, quello nuovo e quello di Livorno, possono affidargli appunto dei fallimenti plurimilionari dai 10 ai 20 milioni. Insomma, ecco, non è che fallisce la bottega alimentare della mia mamma, ecco, per capirci, ma sono fallimenti molto, molto importanti che smuovono, sappiamo tutti, interessi non indifferenti. Anche questa è stata, al di là della vicenda di 2 anni fa, la prova che, insomma, tutto sommato, il Del Lobo d'Arme poteva fare il sindaco revisore dell'Unione e, ripeto, poi il suo curriculum, era nettamente migliore di altri. E qui noi abbiamo scelto in base al curriculum, ecco, questo mi sento di dirlo. Ecco.
Grazie. Allora, consigliere Fanelli e poi consigliere Giobbi.
Noi nel Consiglio scorso avevamo posto una questione di metodo soprattutto. Si era detto che sarebbe stato meglio, addirittura avevamo chiesto di rimandare a un consiglio successivo la nomina perché non c'era stato tempo, non erano state istituite le commissioni, insomma non avevamo avuto abbastanza elementi per poter discutere sulla nomina del revisore. Chiaramente questa richiesta non è stata neanche presa in considerazione. Ora sappiamo oggi che non so se soltanto la capogruppo della maggioranza o anche la giunta dell'Unione erano a conoscenza di questi trascorsi fastidiosi, non li chiamo precedenti perché non sono precedenti, quindi di questo problema creatosi 2 anni fa. Non so appunto se l'informazione è rimasta, diciamo, alla capogruppo o lo sapessero anche le persone che poi hanno proposto la nomina del dottore quale revisore. Ribadiamo che sarebbe stato meglio utilizzare un metodo diverso. Oggi poi così sento dire che il tutto è nato in maniera un po' strana da articoli della stampa e per fortuna che il Tirreno non mi risulta essere né l'organo delle liste civiche né l'organo del centrodestra, perché sennò avremmo avuto anche questo rimbrotto. Quindi non lo so da cosa sia uscito, fatto sta che è uscita questa notizia. Richiedo di nuovo, la notizia era a conoscenza di chi poi ha proposto il dottor dell'Uomo d'Arme come revisore o era una notizia che circolava, mi sembra strano, quindi, perché mi sembra, adesso qui non vorrei che la memoria mi tradisse, ma mi sembra che sulla stampa in questi giorni sia stato dichiarato un po' il contrario, però può darsi che mi sbagli io.
Grazie, consigliere Giobbi.
Dunque io, dopo aver ascoltato l'intervento del sindaco Guidi, resto un po' sorpreso, perché il sindaco Guidi vedo che è a conoscenza anche del fatto che a questo revisore gli sono stati affidati degli incarichi importanti da parte del Tribunale. Quindi basta leggere, prego. Basta informarci, però sul curriculum non c'era scritto e quindi evidentemente lei si è informato, ha fatto bene, non la sto criticando, dico ha fatto benissimo, ma forse era già anche lei al corrente quando è stata fatta questa nomina di questi precedenti e allora forse sarebbe stato corretto che noi l'avessimo saputo, punto. Poi avete la maggioranza, potevate votarlo ugualmente, le cose non c'è, dico, nessuna illegalità nella nomina di questo revisore e quindi però dovevate informarci, sindaco Guidi, mi scusi questa mia insistenza, ma dovevate informarci. Io prendo atto anche di quanto ha affermato la capogruppo Curcio. Io però ritenevo che questa sera ci fosse la possibilità di dare un segnale diverso ai cittadini da parte dell'Unione. Pur nella legalità di questa nomina, continuo a ritenere che se questo Consiglio avesse preso una decisione quale quella che io auspicavo nella mia mozione, avremmo fatto nient'altro che del bene. Prendo atto che alla consigliera Curcio, in quanto capogruppo, e mi immagino alla maggioranza di questo Consiglio, stanno bene le cose così come sono, mi resta da questo punto di vista l'amaro in bocca. Ripeto, auspicavo che questa sera ci fosse, al di là dello sfogo del sindaco Millozzi su tante cose che ci vedono magari lontani, che ci vedono, però mi auguravo davvero che ci fosse un cambio di marcia. Mi dispiace.
Allora, chiedo se da parte del consigliere ci sono altri interventi. Io registro l'intervento, confermatemi, Turini, e fatticcioni, giusto? Come va bene tu? Ok, perfetto. Quindi Turini, e se non ci sono altri interventi, immagino il Presidente se vuole intervenire in chiusura. Perfetto, Turini.
No, io do subito la parola al Presidente. Però mi viene, cioè, in questo nuovo ruolo, insomma, con un po' minore visibilità anche da pure, quindi posso anche vedere le cose un po' da distanza. Cioè, io ringrazio invece il mio collega Guidi di non aver detto ciò che non era rilevante dal punto di vista legale, dal punto di vista di impedimento, perché io non lo sapevo, l'ho saputo dai giornali e sono stato più sereno nella valutazione. Se fosse stato rilevante sarei stato d'accordo anch'io, l'avremmo dovuto sapere. Due, non ho capito in che modo noi si possa fare qui stasera un processo, cioè è questo il nodo della questione. Noi si può stare tutta la sera a chiacchierare, si può stare tutta la sera, cioè qual è la posizione della minoranza? Quella di decidere stasera che questi elementi sono rilevanti al punto tale da revocare un incarico dato, cioè questo è l'ordine del giorno, cioè è questo di cui stiamo ragionando. Io francamente poi fra l'altro da chi nonostante l'evidenza ha continuato a difendere chi davvero invece avrebbe dovuto essere ovviamente destituito dagli organi istituzionali a livello anche più alto di questo, mi sembra davvero che sia disarmante e mi fermo qui.
Sì, Presidente.
Molto brevemente, ma prima una parentesi che rivolgo al gruppo di Valdera Civica, insomma forse prima non mi avete capito, anche se mi sono scaldato, forse non siete riusciti a sentire, allora cerco di ripetervelo, insomma, ecco, credo che sia mancanza di rispetto e di educazione nei confronti di tutti quelli che sono qui insieme a voi, no? Che stanno qui, ci stanno ad ascoltare, intervengono, si fa alle 2 di mattina a parlare di politica, ecco, credo che sia stato sbagliato, scorretto e poco educato uscire dall'aula quando ancora i consiglieri intervenivano. Vedi, noi vi abbiamo ascoltato, bastava che finissero gli interventi, al momento del voto, come avevate detto, potevate uscire, no? Invece ci richiamate sempre a lezioni di correttezza, mi sembra che anche questa non sia stata una bella pagina di correttezza e di educazione. Vedete, un po' come se noi facessimo ora la stessa cosa, vedi? Sarebbe interessante alzarci e non rispondere e poi rientrare al momento del voto e votare contro. Noi siamo un'altra cosa, fortunatamente siamo un'altra cosa e ne sono orgoglioso. Questo, come dire, no? Visto che non ho avuto modo di dirvelo prima, mi sentivo di dirvelo ora, come presidente di questo consesso che si scalda, avevo promesso di non scaldarmi, si scalda in maniera democratica, non violenta, pacifica, allo stesso tempo però mi sentivo per rispetto dei consiglieri che qui sono rimasti e ringrazio gli altri consiglieri, esponenti di partito politico, insomma, o di altri gruppi che sono rimasti, che ci hanno ascoltato e hanno poi votato secondo quello che ritenevano più opportuno. Sulla questione del revisore, mi attengo, come non potrebbe essere altrimenti, insomma, alla forma che oggi è anche sostanza, oggi diventa sostanza. Esprimo, credo, la mia solidarietà, questo sì, a Roberto dell'Uomo d'Arme per, insomma, l'attacco mediatico forte nei confronti prima della persona e poi del professionista, Roberto dell'Uomo d'Arme. Insomma, mi sembra un sensazionalismo che fa male, l'abbiamo detto anche in altri casi, non sospetti, fa male a quello che è, insomma, il livello, insomma, di civiltà ecco, di un paese. Sbattere un mostro in prima pagina, prima ancora che questo mostro effettivamente sia, diciamo, responsabile di qualche cosa, credo che debba far tutti noi riflettere, debba far tutti noi, diciamo, riflettere, anche, diciamo, per il passato, per quello che abbiamo già visto. E noi ribadiamo, e questo tipo di trascorsi sono trascorsi che sono apparsi già pubblicamente più di due anni fa, nel 2010. Credo che siano trascorsi tali, ne sono sicuro, ad oggi, da non pregiudicare la scelta di Dell'Uomo d'Arme come revisore dei conti. Cioè, lo dico, se vogliamo, anche da un punto di vista legale e giuridico. Insomma, io sono convinto e sono sicuro che tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, se può essere un ragionamento di opportunità, non tiene sotto il punto di vista giuridico-legale. Non tiene. Non tiene perché ad oggi per noi il revisore dei conti Dell'Uomo d'Arme è iscritto all'ordine dei revisori. Punto. Non c'è sospensioni, non c'è note, non c'è questioni che non permettono a noi di fare questa scelta. Guardate, scelta basata non sulla persona Roberto Dell'Uomo d'Arme, ma su un percorso che mi sembra, almeno a grandi linee, si sia condiviso quando siamo andati a guardare le domande. Insomma, sulle 6 domande presentate, insomma, mi sembra che non ci fossero dubbi sulla scelta che dovevamo fare e che legittimamente abbiamo fatto. Non mi sembra che ci fossero altre possibilità o altre alternative. E guardate, sottolineo anche una cosa, insomma, credo che non si possa dirsi o essere garantisti a giorni alterni. Questo forse è qualcosa che abbiamo peccato anche noi come sinistra, rispetto al passato. Però, ecco, bisogna dircelo con forza. Noi qui siamo di fronte a una persona rinviata a giudizio, ma su cui non c'è sentenza, su cui oggi non c'è un provvedimento. Io sono dell'idea che se, io non aspetto il terzo grado di giudizio, io ve lo dico, almeno io proporrò questo, non aspetto il terzo grado. Io, nel momento in cui si verificasse o un patteggiamento o una sentenza di primo grado che accerti la responsabilità, il revisore dei conti Dell'Uomo d'Arme deve essere, per quanto mi guarda, revocato dall'incarico. Lo dico, no, ma qualcuno dice aspettiamo il terzo grado, io non aspetto il terzo grado, vorrei essere chiaro, come dire, poi ci si può difendere nel secondo grado e si può avere ragione, perché è giusto che la giustizia, scusate il gioco di parole, ha 3 gradi di giudizio perché ci possono essere degli errori in primo grado, ma credo sia, insomma, ecco, da parte mia, da condividere questa presa di posizione ferma. Ora, ad oggi non ho motivo giuridicamente per poter revocare l'incarico affidato a Dell'Uomo d'Arme. Non lo posso fare. Qualora gli sviluppi del processo in corso vadano in una certa direzione, non ci penserei 2 volte a venire qui e a chiedere, non so come funziona, a chiedere che vi sia la revoca dall'incarico. Quindi, questo vorrei, insomma, che fosse chiaro anche nello sviluppo di questa procedura e di questo processo. Io oggi mi sento, insomma, di confermare una scelta che vede questo revisore anche, come è stato detto prima, in alcuni altri enti locali che svolge la propria professione e che un'eventuale decisione anche tipo diverso pregiudicherebbe naturalmente la possibilità, come dire, di ingiustamente, anche illegittimamente, la possibilità per questa persona di continuare a svolgere l'attività professionale anche nei confronti di questi enti. Quindi, ecco, in virtù di questo percorso, con il presupposto su cui ho fatto riferimento prima, ad oggi mi sento di confermare la fiducia al nostro revisore.
Grazie. Allora, sono terminati gli interventi. Ricordo che abbiamo discusso insieme l'interrogazione e la mozione. L'interrogazione non prevede votazione, la mozione deve essere votata. Occorre fare il punto sul numero dei consiglieri, perché sono rientrati i 7 consiglieri usciti, quindi Arcenni, Pandecca, Battaglini, Fanelli, Puccinelli, Scateni, De Vito, al contempo è uscito il consigliere Iaco Rossi, quindi al momento attuale sono presenti 37 consiglieri votanti, giusto? Ok. Si mette quindi in votazione la mozione presentata dal consigliere Giobbi. Scrutatori favorevoli? Prego, che devo fare? Avete bisogno di una pausa per decidere come votare? Sì o no? Chiedo ovviamente la cortesia ai consiglieri di maggioranza di rimanere. So che non sarebbe meritata, ma io ve la devo chiedere. lo so. Consiglieri? No. Preciso che il voto è solo sulla mozione, lo ribadisco. Consiglieri? Come no? Chiedo scusa di nuovo ai consiglieri. Ok, consiglieri di minoranza mi dicono che ci sono. Si mette in votazione la mozione presentata dal consigliere Giobbi. Favorevoli? 1. Aspettate, Contrari? Allora, fermi, contrari dovrebbe essere 27. Astenuti? Allora... No, quanti sono? Chiedo scusa. 9. No. Perché 39? Non torna. Sì. 9, sì. Consiglio dell'Unione è chiuso.